Ci ritroviamo dopo una settimana di particolare significato che, almeno per molti delle comunità familiari di evangelizzazione, è stata la domenica di Pentecoste. Vi saluto con il buonasera, pensando e sperando di trovarvi in buone condizioni. E vorrei dirvi che l'argomento, il tema di questa sera o di questo incontro di comunità familiare di evangelizzazione vorrei che fosse vita fraterna, familiare, di chiesa che scaturisce dalla Pentecoste. Ed ecco allora che vi leggo il Vangelo di Giovanni, il capitolo 17, dal versetto 20 al 26. Gesù, alzati gli occhi al cielo, così pregò. Non prego solo per questi, ma anche per quelli che per la loro parola crederanno in me, perché tutti siano una sola cosa, come tu, Padre, sei in me e io in te, siano anch'essi in noi una cosa sola, perché il mondo creda che tu mi hai mandato. E la gloria che tu hai dato a me, io l'ho data loro, perché siano come noi una cosa sola. Io in loro e tu in me, perché siano perfetti nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e li hai amati come hai amato me. Padre, voglio che anche quelli che mi hai dato siano con me dove sono io, perché contemplino la mia gloria, quella che mi hai dato, poiché tu mi hai amato prima della creazione del mondo. Padre giusto, il mondo non ti ha conosciuto, ma io ti ho conosciuto. Questi sanno che tu mi hai mandato, e io ho fatto conoscere loro il tuo nome, e lo farò conoscere, perché l'amore con il quale mi hai amato sia in essi e io in loro. Mi pare così fondamentale questo brano di Vangelo, ossia queste parole di Gesù, così importanti per la nostra vita di comunità familiare, di evangelizzazione, di chiesa. Questa famiglia spirituale, e cioè la comunità familiare di evangelizzazione, è composta da persone di diverse età in genere. Quindi non viene stabilito il numero degli anni che una persona deve avere per essere della famiglia, della comunità. E anche questo è uno degli aspetti originali di questo nostro trovarci insieme e fare comunità. Quello che conta è lo stato di vita, tutti figli dell'unico padre. Ed ecco allora che viene lo stato di vita coniugale, lo stato di vita di consacrato, lo stato di vita di singolo, di giovane, di anziano, di vedovo. Tutti possono essere membri di questa famiglia, tutti sono membri di questa grande famiglia che è la Chiesa, che è quindi la parrocchia. Però quando si parla di un'unica famiglia si deve essere consapevoli chi sono i membri di questa famiglia. E questo allora va guardato, va considerato. Chi sono i membri di questa famiglia? Fra l'altro, questo mi fa pensare che quando riconosco un membro della famiglia, questo lo riconosco quale appartenente alla famiglia, cioè figlio del padre, e l'appartenenza ha delle conseguenze molto forti, molto radicali. Non c'è più bisogno che l'altro mi chiami, ma sono io che lo precedo e lo cerco. Dobbiamo comunicarci la gioia dell'appartenenza sempre, in ogni situazione di vita, sia come comunità familiare di evangelizzazione che anche come parrocchia, che anche come chiesa, famiglia di Dio Padre. Quando si discutono i problemi all'interno allora della comunità, sia della comunità familiare che della comunità della parrocchia, può emergere una manifesta diversità di orientamenti, non una divisione di fondo, ma una divisione per problemi, e si può cadere nel rischio di incontrarci prima con i problemi che con la persona che ha quei problemi. No, tu sei mio fratello, mia sorella, e mi appartieni con i tuoi problemi, che io non mi staccherò mai da te. I tuoi difetti mi appartengono, i tuoi errori, i tuoi peccati mi appartengono, le tue virtù mi appartengono, perché sei te che mi appartieni. Questa è una luce di fondo che non possiamo mai perdere. Non lo possiamo mai perdere, perché potremmo, scivolando, trasformarci in un'organizzazione che ha dei membri organizzati, e la comunità familiare di evangelizzazione è ben altro da un'organizzazione, ma così anche la parrocchia. No, no, abbiamo qualcosa di più, abbiamo un'appartenenza che non si cancellerà mai e che l'Eucaristia domenicale ci conferma. Potremmo fare questa pensata, dirvi questo esempio: la dignità di Padre Pio, ma anche di San Francesco di Assisi, di Madre Teresa, non viene dalla sua santità, dalla loro santità, ma viene dal fatto che ognuno è creatura di Dio, figlio di Dio. Ecco allora che le nostre colpe non sono il fondamento di una indegnità. Siamo figli di Dio. Da qui dobbiamo partire prima di trattare la colpa o le colpe. E perché figli di Dio siamo tutti amati da Lui, appartenenti all'unica famiglia. Ecco allora che nella comunità familiare effettivamente possono parteciparvi tutte le persone, chiunque, in qualunque situazione di vita e con qualunque storia abbia alle spalle. Dobbiamo partire dal nostro essere figli di Dio, prendere pienamente coscienza di questo fatto stupendo. Ogni persona è figlio di Dio, come me, e da qui dobbiamo partire per trattare tutti i nostri problemi. Devi scegliere: o parti da questo legame, oppure nelle relazioni parti dalle colpe. Ma se fosse così, allora si distrugge la persona umana, oppure la si può rendere un idolo. Ma ce ne siamo già accorti, probabilmente, quando facciamo della persona un idolo, non ti incontri più con un tu, ma ancora ti incontri con te stesso, che definisci quella persona in quel modo. Guardate che questa motivazione è profonda, perché la nostra spiritualità è tutta una visione della vita, e della vita in Lui, nel Signore Gesù, che ci porta al Padre, che ci rende figli. E allora il fondamento del nostro cammino è la conformità a Cristo Gesù, compagno di viaggio, vivificante la vita, figlio di Dio venuto in mezzo a noi per renderci anche noi figli del Padre. E ognuno ha la dignità stessa del figlio di Dio. Ecco allora che quando incontri qualcheduno nella tua vita di famiglia o di lavoro, lo sguardo avrà una certa caratteristica, una certa nota, un certo richiamo. Aggiungo questo: quando tu mormori, e a volte succede nella vita di casa, nella vita di lavoro, nella vita di comunità, di parrocchia, quando tu mormori, ti allontani da questo fondamento. Nessuno può mai accampare un qualsiasi motivo per mormorare. Sapete che chi mormora si ferma al comportamento del fratello, al suo errore, e ne parla con un altro, e insieme fanno alleanza per demolirlo. Chi mormora non parte dal dire: cosa posso fare per questo mio fratello? Atteggiamento diverso, perché è costruttivo, positivo, che modifica, ed è qui che pesca la fraternità. non in uno sforzo di volontà soltanto per parlarsi, ma in una visione profonda di fede spirituale. La visione della nostra fede è Cristo. Ora, vediamo un po', proviamo di soffermarci su questo e cosa il Signore ha voluto e vuole dirmi attraverso questa parola.